Fahrenheit. Da una Roma estiva, torrida, ai saluti della redazione di Fahrenheit, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Felice Liperi, Daniela Pirastu, Rosa Polacco, Stefano Sandrucci, Carlotta Zanini, la collaborazione di Lea Gemmato, la regia e la cura oggi sono di Susanna Tartaro e la conduzione è di Tommaso Giartosio. Due minuti dopo le tre del pomeriggio e anche per salutare il collega di Dalle due alle tre voglio subito comunicare un mail che ci è arrivato da Alfred Gianantonio che invita a visitare il sito della Casa della Musica di Parma www.lacasadellamusica.it, un'organizzazione che nel primo anno di attività ha raccolto tutti gli amanti di musica della città con corsi, concerti, iniziative musicali di ogni tipo. Un altro mail d'argomento molto più serio si ricollega a qualcosa di cui abbiamo parlato ieri. Lanfranco Caminiti ci scrive tracciando un parallelo tra una serie di suicidi giovanili di questi tempi. Ieri abbiamo parlato di quello di Ostia, Lanfranco ricorda anche quello di una ragazza di Tallahassee iscritta a un gruppo di discussione online in cui sembra che ci siano stati o si preparino altri suicidi, poi lo accosta agli Shahid palestinesi e ad altri casi ancora, avvia una riflessione e noi siamo sempre lieti quando Fahrenheit riesce a fare da recettore o da attivatore di riflessioni. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, fare con l'H al centro, @rai.it. Una giornata particolare per la città di Mostar, si inaugura oggi il nuovo vecchio ponte. Il vecchio ponte di Mostar, come sapete, è stato distrutto nel 93 e dopo 11 anni è stato ricostruito e viene appunto inaugurato oggi nel cuore ovviamente della città. Noi ne parliamo con due testimoni che sono presenti a Mostar oggi, Predrag Matvejevic, buon pomeriggio. Pronto Matvejevic? Forse non abbiamo ancora in linea Matvejevic, l'altra persona con cui siamo collegati è Luca Zanoni, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Zanoni. Luca Zanoni è dell'Osservatorio dei Balcani, una organizzazione che si occupa appunto di osservare ciò che accade in questa regione e in particolare direi ha lavorato sulla ex Jugoslavia. Zanoni, io le chiederei subito di raccontarci com'è questa giornata a Mostar.
Ma ho sentito che parlate di caldo torrido a Roma e devo dirvi che veramente qua forse è ancora più caldo, sicuramente più di 40 gradi all'ombra, è veramente irrespirabile. Adesso sono in una posizione, forse sentirete anche c'è parecchio traffico, parecchio rumore perché stanno arrivando tutti i politici e funzionari delle varie delegazioni da tutto il mondo, è già arrivato il ministro Frattini, è arrivato Sulema Antichi, ci sono arrivati un sacco di personalità importanti e noi giornalisti ovviamente siamo rimasti fuori finché non passeranno tutti, insomma aspettiamo di entrare, ci sarà una conferenza stampa adesso, un incontro appunto dalle 2:30 alle 3:30 qua sotto nella terrazza vicino allo Starimo, al Ponte Vecchio. E il clima diciamo è abbastanza così euforico, perlomeno da questa parte del fiume, della Neretva, e le informazioni così che abbiamo raccolto anche in queste due giornate sono direi abbastanza positive. Ovviamente ecco, il ponte non è il vecchio Starimost, sapete tutti, è stato ricostruito, secondo alcuni appunto lo stesso Matvejevic ha scritto su The Nevni Havas, un quotidiano locale, probabilmente anche troppo bianco, troppo bello, comunque diciamo rimane pur sempre un simbolo.
Sì, forse lo stesso articolo di cui lei parlava un momento fa è uscito su Repubblica del 17 luglio, sempre appunto a firma di Matvejevic, che è di Mostar. Ecco Zanoni, io vorrei chiederle di riflettere un momento intanto con noi sulla realtà di queste ricostruzioni. Si è parlato di giochi politico-economici fra diversi paesi e le diverse organizzazioni coinvolte per avere la priorità in questa impresa. Qual è la sua riflessione a proposito?
Ma ecco, io vi posso dire questa cosa, al di là del, ovviamente, insomma, i giochi politici sono grossi finanziamenti dall'estero, c'è coinvolta la Turchia, c'è coinvolta la Francia, l'Olanda, l'Italia, la Banca Mondiale in primis, senz'altro. Però non dimentichiamoci anche quello che può pensare la gente, che nonostante tutto, diciamo, è comunque un simbolo di qualcosa che si sta gradatamente ricostruendo. Il Ponte Vecchio è stato distrutto, sappiamo, nel 9 novembre del 1993, ma è appunto in quanto simbolo di una unione secolare di popolazioni diverse. Ora, diciamo, questa ferita lacerante che è stata provocata quasi 10 anni fa inizia gradatamente a rimarginarsi. Riporto semplicemente un pensiero di uno dei personaggi più conosciuti, forse qua a Mostar, Emir Balic, se non sbaglio un tuffatore del ponte. Sapete che si tuffano tuttora, il 31 luglio per esempio ci sarà questa cerimonia dove si tuffano dal ponte nella Neretva. Emir Balic chiede a un giornalista, gli chiede: riuscirà il ponte a riunire di nuovo le persone? E Balic risponde semplicemente: il ponte è un ponte, spetta a noi, alle nostre teste adesso, vedere cosa possiamo fare. Non è che il ponte da solo possa riunire quello che, diciamo, in qualche modo brutalmente è stato separato.
Mi sembra una conclusione assolutamente giusta. Abbiamo ora in linea Predrag Matvejevic, buongiorno.
Buongiorno, sono a Mostar.
Ricordo che Matvejevic è stato ospite più volte da noi qui a Fahrenheit, insegna slavistica all'Università La Sapienza di Roma, e l'ultimo libro che ha scritto è la riedizione aggiornata per Garzanti del suo breviario mediterraneo. Matvejevic, la distruzione del ponte nel 93 fu una distruzione in primo luogo di una meta simbolica più che di una meta strategica, e anche la ricostruzione è una ricostruzione che ovviamente ha un valore simbolico. Ci sono altri edifici a Mostar che non sono ancora stati ricostruiti, invece si è scelto il ponte. Secondo lei, come accade questo? In primo luogo, la distruzione è un effetto del trionfo dei media, perché per esempio è stata attentamente filmata da coloro che l'hanno distrutto.
Infatti la prima distruzione non aveva niente a che fare con la strategia, niente a che fare con, diciamo, le cose militari. C'era già un ponte che poteva aiutare quel poco spazio che avevano ottenuto ancora i musulmani nei confronti di questi croati di Tuđman, e questi croati che hanno distrutto il ponte, che io cerco di distinguere dagli altri croati che hanno con noi rimpianto questo ponte, che hanno avuto vergogna di questo fatto. Dunque sono stati questi un'aggressione che voleva, come Milošević aggrediva la Bosnia per prenderne una parte. C'era un accordo fra Milošević e Tuđman di dare ai croati una parte di Bosnia e Erzegovina, quello che chiamavano Herceg Bosna, e agli serbi un'altra parte della parte orientale della Bosnia, e così hanno distrutto questo ponte. Adesso naturalmente erano vari tentativi di ricostruzione compiuti durante un decennio e non erano felici. L'opera fu cominciata più volte, ogni volta da capo, si rimaneva per lungo tempo ai soli preparativi. E questo forse perché gli stessi cittadini non hanno avuto la forza di raccogliersi intorno al ponte, non sono stati abbastanza vicini gli uni agli altri, rimanevano profondamente separati. E lì si pone questa altra domanda: il ponte può legare? Può aiutare a legare, a collegare la gente? Bisogna dire che il ponte non è ancora compiuto, non è ancora finito, perché non c'è la patina. E la patina possono darle non soltanto le intemperie, non soltanto i venti, non soltanto le piogge di Mostar, che sono abbondanti, ma soprattutto le piedi dei cittadini che devono andare da una sponda all'altra col ponte, lasciare le loro impronte.
Quindi il simbolo agisce nel momento in cui viene usato e diventa parte della vita quotidiana?
Assolutamente. Comincia un'altra fase in cui il ponte può essere catalizzatore, ma ponte non finisce lavoro. Lavoro devono finirlo quelli che daranno la pattina al ponte con i loro piedi, con le loro impronte, con le loro visite. E dunque questo è un processo che incomincia, vedremo. Non si deve essere solo ottimista, perché abbiamo visto alcune istituzioni che sono state fatte, alcuni edifici che non hanno dato il risultato scontato. Dunque vedremo cosa farà il ponte. Vi do sempre un esempio freschissimo che abbiamo saputo stamane a Mostar. Era una bellissima idea di far inaugurare il ponte con i giovani che hanno solo 10 anni, ragazzi e ragazze, che potrebbero passare, così loro sono nati dopo la distruzione. Allora il vescovo di Mostra, non si sa chi esattamente, ha detto: ah, i nostri bambini possono scivolare, farsi del male, e non hanno permesso ai bambini cattolici, croati così, di assistere insieme con i bambini musulmani per fare l'inaugurazione del ponte.
Forse c'è anche dietro lo spessore della vecchia leggenda, ancora molto viva anche nei Balcani, della prima persona che attraversa un ponte come capro espiatorio che garantisce che il ponte rimarrà saldo?
Assolutamente. Assolutamente, e direi che guardando qui il Mostar in questo momento sembra essere una piccola capitale dell'Europa, numerosi rappresentanti degli stati.
Sento una
nazioni.
Musica dietro di lei, c'è una banda
sì,
che suona.
C'è una musica che si sente fuori, così si festeggia, e c'è un'altra parte dei cittadini con cui io condivido la loro opinione. Questa era una tragedia, la tragedia e le sue conseguenze non si celebrano e non si festeggiano. Le celebrazioni e i festeggiamenti in un paese colpito e impoverito così da una guerra lunga, crudele, da un dopoguerra altrettanto difficile e doloroso, sarebbe forse indecente. E finalmente si è deciso infatti di fare più modestamente un raccoglimento sul ponte, un incontro commemorativo, soprattutto un confronto, ecco, confronto con quello che è accaduto, con il passato e il presente, con la storia, con l'attualità. E c'è tanta gente venuta da tutte le parti della Bosnia, sono tanti ministri, tanti ambasciatori, così, e si faranno discorsi, ma si faranno anche così momenti di, sono alcuni scrittori, intellettuali che vogliono fare così incontri.
Insomma, si cerca di costruire attorno a questo evento in modo che diventi veramente significativo. Luca Zanoni, io vorrei porle un'altra domanda che sempre deriva dalla riflessione su, appunto ampliando su queste distruzioni simboliche, del resto lo stesso 11 settembre era forse in primo luogo una distruzione simbolica, e su quello che fare poi delle rovine. Ecco, per esempio a Hiroshima o in parte al muro di Berlino si è deciso di conservare una parte della rovina. A Mostar alcune pietre andranno a finire in un museo, però si è deciso di ricostruire un ponte completamente nuovo. Secondo lei qual è la linea migliore da seguire?
Ma insomma, difficile dire questo. In realtà forse il professor Matvejevic, che colgo l'occasione di salutare.
Buongiorno. Buongiorno dal caldo mostarino, fa 42.
È un buon giorno per incontrarsi e salutarsi.
Esattamente.
Nada se da mojimo da se vidjeti, profesore.
Vidjeti brzo, sì.
Scusate, ho parlato un attimo in...
Va benissimo, prego.
Niente, dicevo appunto, le pietre, il professore appunto saprà meglio di me, era impossibile riutilizzarle, quindi io penso che anche volendo non si sarebbe potuto comunque utilizzare le stesse pietre. Chiaro, il ponte non è il vecchio ponte, l'ho già detto, ma colgo l'occasione per dire un'altra cosa che ho letto un paio di giorni fa su Slobogeni e Gojko Beric, che sicuramente Matvejevic conosce meglio di me.
È molto bravo, molto coraggioso.
Esatto. E Beric dice, insomma, anche lo Stari Most, cioè il vecchio ponte, solo dopo 400 anni è stato chiamato Stari Most. Prima era solo Ciupria, era un ponte, sì. Un ponte sulla Neretva.
Esatto.
E anche questo ponte per tanto tempo sarà ancora solamente Ciupria, un semplice ponte che collega le due sponde. E le nuove generazioni, forse come diceva bene il professor Matvejevic, con le piogge di Mostar, con il vento che batterà, riusciranno a rendere con il tempo, io spero, queste pietre ancora come erano clisave, cioè scivolose come erano una volta.
E c'è un altro evento.
Posso aggiungere
dica,
una
prego.
C'è una cosa molto che riguarda Europa in questo caso, sa?
Sì.
Seguendo nei primi anni della guerra jugoslava la propaganda di Milosevic, di Tuđman, secondo la quale così musulmani bosniaci erano una pericolosa piattaforma dell'Islam in Europa, ecco, questa era la loro idea, l'Europa ha creduto un po' a questa idea e ha lasciato distruggere questi musulmani da quelli che io chiamo talebani cristiani. Invece questi slavi di Bosnia e Erzegovina, tardivamente islamizzati, che erano prima di questa guerra molto laici, potevano invece essere presentati come un modello dell'Islam europeo e si poteva opporre questo Islam in quanto tale così ai veri fondamentalisti del mondo, sarebbe una risposta, certo, europea. E invece si è lasciato distruggere questa popolazione, che uno grande scrittore tradotto in Italia, quel Mesha Selim, dice su Il derviscio alla morte, consiglio ai nostri ascoltatori,
Yacabuk, diceva, credo, no?
Sì, Yacabuk, la prima edizione, poi l'altra non so da chi, e diceva lui, per questa etnia, diceva: eravamo troppo pochi per diventare un lago, eravamo troppi per essere inghiottiti dalla sabbia. E volevano, sono rimasti così tralasciati, in gran parte inghiottiti in Bosnia, e lì c'è un errore, sicuramente un errore dell'Europa, di non aver percepito la presenza di un Islam laico nel cuore dell'Europa, nei vecchi Balcani, che sono comunque, con tutte le difficoltà, dove c'era una volta la culla della cultura europea. Ecco, questo mi sembra un problema europeo non abbastanza percepito da pochissimi.
La riflessione sulla Costituzione europea in un certo senso riguarda anche questo problema. Io vorrei chiudere con un'ultima domanda rapida per Luca Zanoni. Il processo dell'AIA, in cui verranno giudicati anche alcuni dei responsabili della distruzione del ponte di Mostar, secondo lei questo evento, diciamo, per quanto riguarda la sua dimensione simbolica, segna anche un passaggio necessario oppure no?
Io credo che in qualche modo sì, cioè penso che sia importante alla fine, a prescindere da quello che possiamo pensare del Tribunale dell'AIA. Spesso si dice che è molto politicizzato, spesso si dice che solo alcuni vanno, altri non vanno, cioè considerate che ovviamente tutti quelli che hanno commesso crimini sicuramente non andranno tutti all'AIA, però per esempio è importante che almeno uno dei responsabili della distruzione del vecchio ponte sia adesso all'AIA. Consiglio sicuramente, Matteo Ricci lo conosce meglio di me, l'ultimo libro di Slavenka Draculic, che è uscito prima in inglese, poi in edizione croata e poi anche a Belgrado, tradotto mi sembra il titolo potrebbe essere Non farebbero male a una mosca, qualcosa del genere, e c'è proprio, vengono tracciati dei profili psicologici e delle biografie dei personaggi che oggi sono all'AIA, è molto interessante.
Bene, grazie Zanoni, grazie Matvejevic, adesso consulteremo in rete per dare magari i dati esatti sui libri di Selimovic e di Draculic, in modo da fornirli anche ai nostri ascoltatori, a cui ricordo che torneremo a parlare di Jugoslavia, ma non solo di Jugoslavia, nello spazio del libro del giorno.